ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Nuova Delhi, soltanto un grido nel deserto. Allora io risposi che se una persona non è cosciente di Dio, non può essere morale, non può essere veritiera, non può essere onesta. Questo è il nostro punto di vista. Tu esamini il mondo intero limitandoti a considerare questi tre fattori, moralità, onestà, dovere, e vedrai che senza essere cosciente di Dio non si può perseverare su questa via. Per ristabilire tutte queste buone qualità nella società, devi prima evocare la coscienza di Dio. Adeli, un uomo che aveva osservato Abai mentre distribuiva il Back to God, notò: «Dov'è Dio? Puoi mostrarmelo?» Abai rispose alla sfida, ma in seguito, spostandosi da un luogo all'altro della città nel corso della giornata, pensò anche a una risposta più profonda e, tornato nella sua stanza, concepì un articolo intitolato «Dov'è Dio? È possibile vederlo?» Al segretario edilizio di Nuova Delhi c'è un'iscrizione su una pietra in cui è affermato che la libertà non discende sul popolo, ma deve essere meritata prima che se ne possa godere. Questo è un fatto reale e abbiamo potuto constatare di persona quanti sacrifici la gente dell'India ha dovuto affrontare prima di conquistare Swaraj. Tuttavia, per quanto riguarda Dio, alcune persone irresponsabili chiedono: «Dov'è Dio? Puoi farmelo vedere? Hai visto Dio?» Queste sono richieste di uomini irresponsabili che vogliono ottenere tutto a buon mercato. Se per ottenere un temporaneo e falso senso di libertà in questo mondo materiale sono richieste tante fatiche e sacrifici, come potrebbe essere possibile vedere Dio, la verità assoluta, a così poco prezzo? Vedere Dio significa completa libertà da ogni condizione. Dio è forse una tendente alle mie dipendenze, tanto da poter essere presente al mio comando? Questo è ciò che gli atei chiedono, come se Dio fosse un servitore stipendiato, e pensano che Dio sia qualcosa di immaginario, altrimenti sarebbe comparso dinanzi a noi non appena la richiesta di vederlo fosse stata fatta. Una volta, mentre continuando i suoi doveri relativi al Back to God, stava camminando in una strada appartata, una mucca dispersa, come quelle che comunemente vanno errando per le strade di ogni città e villaggio dell'India, improvvisamente lo caricò, ferendolo al fianco con le corna e facendolo cadere. In un primo momento Abai non riusciva ad alzarsi e nessuno poteva aiutarlo. Mentre giaceva là, si domandò perché mai ciò fosse accaduto. Venne l'estate e i 110 gradi Fahrenheit erano quasi intollerabili se si doveva passare molto tempo fuori casa. Caldi venti carichi di polvere soffiavano sulle vie della città. I venditori ambulanti chiudevano i loro banchetti ai lati delle strade durante il giorno. Ai primi giorni di maggio, sotto i 112 gradi Fahrenheit, un uomo cadde sulla strada e morì per un colpo di calore. Ma Abai ignorava il caldo e le ordinarie limitazioni del corpo. Un giorno, mentre consegnava il Back to God dai vari individui della città, all'improvviso Abai cominciò a barcollare e fu sul punto di perdere coscienza, sopraffatto dal caldo. In quel preciso momento un suo conoscente, un uomo che aveva incontrato durante la predica, passò di là per caso con la sua auto e portò Abai da un dottore. Il dottore gli disse che il malore era da attribuirsi all'eccesso di calore e gli ordinò di riposare. Il 20 giugno Abai produsse l'ottava edizione quindicinale consecutiva dell'anno. Essa portava in prima pagina un articolo che condannava sia la vita familiare dei materialisti sia la falsa rinuncia alla vita di famiglia. Erano già trascorsi quasi 2 anni da quando aveva lasciato la sua casa e i suoi commenti alla vita di famiglia sembravano autobiografici oltre che basati sulle scritture. Egli citava un'affermazione di Prahlad Maharaj tratta dallo Srimad Bhagavatam. Le persone che sono sempre tormentate dalle preoccupazioni e dall'ansia provocate dalle questioni familiari possono lasciare quel luogo, il nero temporaneo pozzo della vita familiare che uccide il sé, e prendere rifugio ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, entrando nella foresta. Egli inoltre ammetteva: Amministrare una famiglia è più difficile che amministrare un impero. Tentare di evitare la vita di famiglia vivendo nella giungla senza essere animati da un vero spirito di rinuncia era una rinuncia da scimmia. Nella giungla le scimmie sono numerose, vivono nude, mangiano i frutti e si accoppiano con le compagne della stessa specie. Il vero rimedio consiste nell'accettare il servizio dei piedi di loto del Signore. Ciò rende liberi da ogni preoccupazione e ansia nella vita e abilita a vedere Dio sempre e in ogni luogo. La vera vita di rinuncia è quindi possibile senza isolarsi nella foresta. Anche restando nelle vesti di capofamiglia, è possibile liberarsi dalle preoccupazioni e dalle ansie, impegnandosi nel servizio devozionale. Il 1 settembre, il presidente degli Stati Uniti Eisenhower condannò l'esperimento segreto sovietico di una bomba nucleare equivalente a 1 milione di tonnellate di TNT. E schernì le proteste sovietiche di pace. Nel Medio Oriente, Nasser in Egitto aveva nazionalizzato l'attività del canale di Suez, causando una crisi internazionale. Il 20 settembre, 81 nazioni si incontrarono alle Nazioni Unite per formare una nuova organizzazione internazionale mirante ad aiutare Tame, ossia l'atomo destinato a fini pacifici. Abai vide alcuni titoli e ascoltò discorsi sulle ultime notizie presso i signori che visitava. Egli disse loro con franchezza che senza la coscienza di Krishna le promesse di cooperazione tra i politici erano solo incoerenti illusioni. Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva detto che sarebbe stato sufficiente che una sola persona si trasformasse in un puro devoto e la sua missione avrebbe avuto successo. Eppure talvolta Abai si sentì sopraffatto al pensiero della sua piccolezza, di quanto lavoro avrebbe dovuto fare in nome di Krishna e di quali difficoltà avrebbe dovuto affrontare per convincere anche una sola anima condizionata. Passiamo ora al capitolo 9 della Srila Prabhupada Lilamrita, intitolato Un residente a Vrindavana. Sedevo solo a Vrindavana. E scrivevo. Il mio confratello insisteva. Bhaktivedanta Prabhu, devi farlo. senza accettare l'ordine di rinuncia, nessuno può diventare un predicatore. Egli insisteva. Non era lui che insisteva, praticamente era il mio maestro spirituale che insisteva. Voleva che diventassi un predicatore e mi forzava attraverso questo confratello. Accetta! Così, malgrado la mia volontà, accettai. I vagoni passeggeri dietro la locomotiva avanzavano quasi silenziosamente, battendo a ritmo lento sui binari. Il treno usciva dalla stazione. Oltre il trasporto merci, un gruppo di case in abbandono. L'antico forte di Delhi, un cumulo di rifiuti, a Nizamuddin. Con le sue centinaia di corvi e avvoltoi che lo sorvolavano. E infine al di là, una moschea di pietra renaria con la sua cupola di marmo rosso. Seduto in uno scompartimento di terza classe, con il suo bagaglio sistemato sotto il sedile, Abai poteva osservare gli operai che camminavano vicino ai binari, portando il loro spuntino in contenitori di metallo. E poi le fabbriche, circondate da capanne di fango e paglia. Il treno oltrepassò i tetti di paglia, le tende di tela cerata e i fuochi di sterco di mucca, che fumavano nell'aria mattutina. Gli alti fumaioli della centrale elettrica di Indraprastha vomitavano un fumo differente e nere nuvole fuligginose si riversavano all'indietro uscendo dalla locomotiva. Abai vedeva i fiori selvatici rossi e violetti che sbocciavano sui cespugli di rovo ai margini del binario e al di là distingueva la strada di Mathura, delimitata dagli alberi kikar privi di frutti. Quello era il treno del mattino per Agra e trasportava pochi passeggeri. Abai voleva arrivare fino a Mathura e da là, con un tanga, proseguire per Vrindavana. Aveva viaggiato in lungo e in largo con le ferrovie indiane, soprattutto negli ultimi 20, 30 e 40, quando aveva percorso per affari il Bengala, il Punjab, l'Uttar Pradesh, il Maharashtra e l'Andhra Pradesh. Era stato a Vrindavana numerose volte, nei suoi sogni infantili sugli orari ferroviari, questo era stato il primo luogo che aveva pensato di visitare. La sua prima visita nel 1925 era stata un breve pellegrinaggio nel corso del suo viaggio d'affari ad Agra. Poi, nel 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era andato a Vrindavana per il Parikrama. Quella era stata una visita memorabile, Abai lo aveva sentito parlare a Koshi e Srila Bhaktisiddhanta aveva notato: egli ama ascoltare. Tre anni più tardi, infine, a Radhakunda era stato di nuovo insieme con il suo maestro spirituale, tuttavia non si era mai recato a Vrindavana per vivere là. Vestito semplicemente con un doti bianco, con il suo big bag in mano, mentre faceva passare tra le dita le perle del japa, Abai guardava fuori dal finestrino cantando quietamente il santo nome. Il treno attraversava i fitti boschetti di Faridabad e i campi coltivati, disseminati di appezzamenti di grano, dal e canne da zucchero. Essi, a partire dal binario, si allungavano per mezzo miglio fino all'aria terra incolta, che si estendeva a perdita d'occhio. Il treno accelerava la sua corsa, i villaggi rurali erano trascinati al di là del finestrino. A un'ora di viaggio da Delhi il paesaggio si faceva più fitto e aperto, cosparso di piccoli villaggi. Occasionalmente un vecchio tempio colpiva lo sguardo di Abai, ma in gran parte si trattava di terra incolta con pochi alberi di palma, oppure di terra coltivata con campi irrigati sotto l'azzurra volta del cielo e il sole splendente. Per lungo tempo Abai aveva nutrito il desiderio di rifugiarsi a Vrindavana. E ora non vi erano più ostacoli, il suo obiettivo restava il medesimo, voleva scrivere Back to Godet e darlo alla stampa ogni 15 giorni. Finché poteva permettersi di viaggiare, Abai sarebbe tornato a Delhi per distribuire il Back to Godet, ma egli voleva vivere nel rifugio di Vrindavana. aveva in mente la stanza del tempio di Vamsi Gopalaji, vicino al Keshigata, una stanza alta sul tetto che offriva alla vista il panorama dell'intera Vrindavana. Fin dalla sua visita del 1953, quando risiedeva a Jhansi, egli aveva mantenuto rapporti con l'amministratore del tempio. Trasferendosi a Vrindavana, Abhay seguiva l'esempio dei maestri spirituali che lo avevano preceduto. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivinoda Thakur avevano avuto la loro casa a Radhakunda e avevano predicato a Vrindavana. Gaurakishora Das Babaji, Jagannatha Das Babaji, Vishwanatha Chakravati e Narottama Das Thakur erano vissuti sia a Vrindavana sia a Navadvipa, nei pressi del luogo di nascita di Sri Chaitanya. Sri Chaitanya e i suoi immediati seguaci avevano una relazione particolarmente intima con Vrindavana. Sri Chaitanya aveva dato a Rupa Goswami e a Sanatana Goswami l'incarico di riportare alla luce i luoghi dei divertimenti di Krishna a Vrindavana, di cui, nei secoli, il ricordo era andato perduto. Rupa e Sanatana avevano lasciato i loro importanti incarichi governativi e si erano trasferiti a Vrindavana. Vestiti con un semplice panno intorno ai fianchi, erano vissuti senza una dimora stabile, riposando ogni notte sotto un albero differente. Essi, insieme con Jiva Goswami, con Raghunatha Dasa Goswami, con Raghunatha Bhatta Goswami e Gopala Bhatta Goswami, conosciuti come i sei Goswami di Vrindavana, avevano compilato una voluminosa letteratura che trattava della Krishna Bhakti. I sei giovani avevano ispirato ricchi signori Vaishnava a erigere grandi templi a Vrindavana, Govindaji, Madana Moana, Radha Damodara, Radha Ramana. A Radhakunda, pochi anni dopo la dipartita di Sri Chaitanya da questo mondo, Raghunatha Dasa Goswami aveva cantato 100.000 nomi di Krishna e parlato per molte ore al giorno dei divertimenti di Sri Chaitanya. Là, inoltre, Krishnadasa Kaviraj Goswami aveva compilato la Chaitanya Charitamrita, che descrive la vita e gli insegnamenti di Sri Chaitanya. Anche i Gaudiya Vaishnava, che non vivevano là, avevano sempre nel loro cuore Vrindavana e celebravano le sue glorie. La Chaitanya Charitamrita descrive la grande estasi provata da Sri Chaitanya durante il suo viaggio tra Puri e Vrindavana. A Jagannath Puri la mente di Sri Chaitanya Mahaprabhu era assorta nell'amore estatico, ma quando egli camminava lungo la via che porta a Vrindavana, l'amore si intensificava centinaia di volte. L'amore estatico del Signore si accresceva di mille volte quando egli visitava Mathura, ma aumentava di 100.000 volte quando andava vagando nelle foreste di Vrindavana. Quando Sri Chaitanya si trovava in qualsiasi altro luogo, il nome di Vrindavana era sufficiente per accrescere il suo amore estatico. Ma quando viaggiava veramente nella foresta di Vrindavana, aveva la mente completamente assorta di giorno e di notte in grande amore estatico. Egli mangiava e si bagnava soltanto per abitudine. Vrindavana è la manifestazione terrena della dimora spirituale eterna di Krishna, che è descritta dal Signore stesso nella Bhagavad Gita. Là vi è un'altra natura, che è eterna e trascende la materia manifestata e non manifestata. Essa è la destinazione suprema e non è mai distrutta. Chi la raggiunge non torna più in questo mondo materiale. Questa è la mia dimora suprema. Le attività eterne di Krishna, la sua felicità e conoscenza e la sua dimora, Goloka Vrindavana, sono descritte in molte opere vediche. Adoro Govinda, il Signore primordiale, il primo tra i progenitori, che porta al pascolo le mucche e soddisfa ogni desiderio in dimore di gemme spirituali, dove egli è circondato da milioni di alberi dei desideri ed è sempre servito con riverente affetto da centinaia e migliaia di Lakshmi o di Gopi. Benché la dimora di Krishna, Goloka Vrindavana, sia ben lontana dal mondo materiale, quando Krishna discende sulla terra, manifesta la sua eterna dimora a Vrindavana, in India. quella regione di 84 miglia quadrate nel nord dell'India, è identica all'eterno mondo nel cielo spirituale. Il fatto di vivere e morire a Vrindavana garantisce al devoto di essere trasferito nel mondo spirituale eterno. I residenti di Vrindavana, anche gli animali, sono anime elevate. Alla fine della vita saranno trasferiti a Goloka Vrindavana. Per questa ragione Brahma pregava di poter nascere come un ciuffo d'erba nei dintorni di Vrindavana, in modo che i puri devoti potessero purificarlo con i loro piedi di loto. I Shastra Vaishnava dichiarano che con una sola breve visita a Vrindavana è possibile realizzare il Signore Supremo nel cuore. La Chaitanya Charitamrita afferma: come lo è il corpo trascendentale di Sri Krishna, così anche Gokula è onnipervadente, infinita e suprema. Essa si espande al di sopra e al di sotto, senza limiti. Quella dimora è manifestata nel mondo materiale per volontà di Krishna ed è identica alla Gokula originale. Esse non sono due corpi differenti. La terra là è piena di pietre filosofali, cintamani, e le foreste abbondano di alberi dei desideri. Benché gli occhi materiali la percepiscano come un luogo ordinario, il luogo ideale per mettere in pratica la coscienza di Krishna è Vrajabhumi, ossia Vrindavana, dove gli uomini sono inclini per natura ad amare Krishna e Krishna è per natura incline ad amarli. Il treno giunse a Mathura. Abai scese con il suo bagaglio e si guardò intorno notando il nodo ferroviario di Mathura di recente costruito. Procedendo attraverso il cancello e uscendo dalla stazione, Abai incontrò un guidatore di tanga e dopo essersi accordato per la tariffa partì per il Keshigata. Per mezzo miglio il veicolo a cavalli ondeggiò seguendo la strada tra i binari e il recinto della ferrovia. Sulla strada principale voltarono a sinistra, passarono sotto il ponte della ferrovia ed entrarono in un mercato aperto. File di frutta, verdure e cereali erano disposte sul terreno e presso le loro derrate i venditori seduti barattavano e pesavano mentre gli acquirenti si muovevano disorientatamente. Le donne di Mathura, in luminosi sari colorati, gialli, verdi, rosa e rossi, si muovevano indaffarate nel mercato. Il traffico dei veicoli consisteva prevalentemente di carri a buoi e spesso i guidatori si sedevano sui giochi di legno posti sulle spalle dei loro animali, frustando alternativamente un bue o l'altro con un pezzo di corda congiunta a un manico di legno. Sebbene questa fosse l'area più popolosa che si può trovare visitando Vrindavana, sembrava semplice e rurale paragonata a Delhi. Il sole era alto, ma la sommità del tanga, dotata di una copertura parziale, lasciava penetrare la calura estiva. Al di là del bazar, la strada voltava a destra e Abai distinse le vicine cupole. Erano le cupole della massiccia moschea di pietra arenaria che indica il Krishna Jammastana, il luogo di nascita di Sri Krishna. Secoli fa, i musulmani invasori avevano distrutto l'ampio tempio di Krishna e al suo posto avevano costruito una moschea, e ora, proprio di fronte a essa, si ergeva un più recente piccolo tempio di Krishna. Essi si avvicinarono all'incrocio delle tre vie che portano a Nuova Delhi. Al centro di Mathura e anche a Vrindavana. Il guidatore colpì il cavallo con la frusta e il tanga avanzò lungo la strada di Vrindavana, avvicinandosi a una mandria di mucche, tra le quali camminava il pastore con il suo bastone tra le mani. La strada era piena di tanga e di lenti veicoli cigolanti, carichi di derrate del mercato e trainati da tozzi e neri bufali. Una fila di asini, dalle gambe sottili, trasportavano grossi carichi di legna e sacchi di sabbia. Sebbene la vita di Abai fosse sensibilmente cambiata da quando era venuto a Vrindavana per vedere il suo maestro spirituale durante il parikrama diversi anni prima, Vrindavana era rimasta la stessa. Sentiva di aver fatto la migliore cosa che poteva fare andando là. Abbandonando il caldo, il traffico e i fumi e le umane passioni di Delhi. Era un sollievo naturale. Eppure, anche se avvertiva le emozioni trascendentali per Vrindavana, le impressioni dei mesi di predica trascorsi a Delhi si attardavano nella sua mente. Le vie della città e se stesso, che si spostava di luogo in luogo con il suo back to Godhead, la sua vita a Delhi era stata una costante e vigorosa predica. Ora aveva superato i 60 anni, ma non era venuto a Vrindavana in ritiro. Si era ritirato dalle responsabilità familiari, ma non dalle sue responsabilità di rendere il suo Back to Godhead più popolare e raffinato della settimana illustrata. Krishna, Krishna. Voleva vivere a Vrindavana e andare regolarmente a Delhi, ma non voleva assolutamente interrompere la predica. La vista di alberi più alti segnalò i confini di Vrindavana, mentre il magro cavallo oltrepassava la stazione di polizia e l'abbeveratoio degli animali. Sul lato opposto apparivano i giardini cintati delle proprietà e degli ashram, i fragili candidi fiori di malati, le bianche calendule, gli alberi di gelsomino rosso, i frangipani, i fiori scarlatti dell'ibisco, gli alberi del dolore e molti altri fiori e alberi noti solo a Vrindavana. Fiorivano sotto i raggi del sole. Il tempio di Radha Govinda apparve in lontananza sulla sinistra, simile a una fortezza, e sul lato opposto a distanza l'alta torre del tempio di Raghunatha. Entrarono nelle anguste strade, nelle più impenetrabili e indaffarate piazze di mercato, nell'area delle residenze cittadine, e poi tutto tornò di nuovo più quieto. Al termine di una via angusta presso il fiume Yamuna, nei pressi del Keshigata, si trovava il piccolo e ben ornato ingresso del tempio di Vamsigopalaji, una stretta costruzione a tre piani con tre cupole e molti archi ornati. Dopo essere salito sul marciapiede e aver superato tre gradini di marmo, Abai entrò attraverso il portone d'ingresso, mentre il guidatore lo seguiva portando il bagaglio. Appena entrato, Abai si tolse le scarpe ed entrò nel cortile, che era a cielo aperto, con un'inferriata su cui pochi uccelli erano posati all'altezza dei due piani superiori. Una colonna di raggi di sole illuminava una parte del cortile, dove, su un pilastro, stava una pianta di tulasi in un vaso. Il tempio sembrava fresco e quieto. Adiacente al cortile era la stanza delle divinità, con le porte ben chiuse da un catenaccio. Sopra vi era un mezzanino con stanze i cui ingressi erano visibili dal cortile. Qualche saria e strisce di tessuto pendevano su corde improvvisate. Mahant Gopal, il pujari del tempio che Abai aveva conosciuto fin dal 1954, lo accolse molto calorosamente. Era più o meno della stessa età di Abai e aveva lunghi capelli grigi e una barba incolta. Sebbene il suo abbigliamento fosse modesto, Abai appariva ben vestito rispetto a Gopal, che aveva indosso soltanto un rozzo doti. Gopal guidò Abai di sopra, uscendo sul tetto. Abai sorrise, abbracciando con uno sguardo lo stupendo panorama. A soli 100 metri poteva scorgere la Jamuna, non soltanto l'immediato specchio d'acqua che scorreva dinanzi ai suoi occhi, ma a destra e a sinistra l'ampia striscia curva del fiume che luccicava nel sole pomeridiano. Si vedevano delta di sabbia, mandri di mucche e di bufali al pascolo, i banchi erbosi della Jamuna. Alberi e pianura a perdita d'occhio, nella direzione opposta vi era la città di Vrindavana, segnata da dozzine di guglie e cupole dei templi. La stanza di Abai, la sola sul tetto, era piccola, con strette doppie porte e finestre, munite di grate. Sul tetto dell'appartamento alcune scimmie con i loro piccoli nati osservavano senza timore. Proprio fuori dalla porta, una piramide di cemento alta 65 centimetri segnalava che la divinità del tempio era situata direttamente al di sotto. Abai entrò nella stanza attraverso le inferriate, poteva vedere il palazzo del Keshigata, la venerabile torre del tempio di Gobinata e al di là il piatto e ininterrotto corso del fiume, i verdi argini e il cielo. Mentre Abai faceva conoscenza con i particolari della stanza, la piccola stufa a cherosene, la corda e il secchio per attingere l'acqua del bagno dal pozzo e portarla fino al tetto, Gopal gli esibì meticolosamente un contratto di affitto su uno stampato dell'amministrazione governativa. Abai scrisse una dichiarazione in cui affermava di essere discepolo del defunto Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada e attestava che l'affitto della sua stanza era di 5 rupie al mese. Entrambi poi apposero la loro firma al documento. Dopo il bagno, Abai prese il prasadam e si riposò. Quando udì le campanelle del tempio che suonava di sotto, andò a vedere le divinità. Gopal, che era stato per molti anni il pujari del tempio e aveva visto la sua ricostruzione nel 1923, riferì che la divinità del tempio, Vamsi Gopalaji, era stata installata 350 anni prima da Mahant Prahlad Das, della Nimbarka Vaishnava Sampradaya. Gopal stesso aveva installato la divinità di Radharani. Vamsi Gopalaji, nella sua forma aggraziata che disegnava tre curve e regge il flauto, era molto attraente. Era di marmo nero, alta circa 90 centimetri, mentre Radharani, leggermente più bassa, era di ottone. Erano vestiti semplicemente di ruvido cotone bianco e illuminati dalla pallida luce di una lampada a cherosene. Abai poteva capire che esse erano ben curate, ma a causa della povertà non vi era opulenza. Tornò sul tetto mentre il sole stava tramontando sulla città di Vrindavana. Poiché aveva tutto il tetto a sua disposizione per camminare, Abai passeggiò cantando il mantra e godendo della brezza crepuscolare proveniente dalla Jamuna. Occasionalmente un battello solitario solcava le acque calme di quel fiume e da qualche luogo non visto giungeva all'orecchio il canto delle preghiere della sera a Keshigata. Abai si sentiva soddisfatto di vivere nel cuore dei divertimenti di Sri Krishna. Non era un ospite recente venuto a trascorrere il suo primo giorno in una città straordinaria. Ogni cosa gli era cara e familiare. Vrindavana è la dimora di Krishna e Abai era il servitore di Krishna, il servitore dei sei Goswami, il servitore del suo maestro spirituale. Si sentiva a casa. Poiché il giorno volgeva al crepuscolo, in tutta la città le campane dei templi risuonarono. Abai si spostò sul lato occidentale del tetto e guardò la città dai mille e mille templi. Il tempio di Govindaji, il tempio di Ranganatha e migliaia di templi più piccoli tenevano il Sandhya Arati e il Kirtan, glorificando Krishna. Abai rispondeva alla vista e ai suoni di Vrindavana come solo un devoto poteva rispondere. Le sue emozioni e i suoi pensieri erano colmi di apprezzamento e di consapevolezza di Krishna, dei devoti di Krishna e della terra di Krishna. Nel desiderio che altri conoscessero l'intima pace e l'estasi di Vrindavana, egli naturalmente cominciò a pensare alla predica. Krishna, Dio, la persona suprema, invitava tutte le anime a unirsi a lui nella sua eterna dimora. Eppure, anche in India pochi capivano, e fuori dell'India gli uomini non sapevano niente di Vrindavana o della Yamuna. E ciò che significa essere liberi dai desideri materiali? Perché la gente di tutto il mondo non poteva avere queste cose? Questa era la dimora della pace, eppure nessuno lo sapeva, né la gente sentiva interesse. Tuttavia, era questo a cui tutti in realtà stavano aspirando. Abai pensava al Back to Godhead, pensava al modo in cui, per grazia di Krishna, avrebbe potuto espandere la sua predica al di là dell'India, al mondo intero. I suoi confratelli sarebbe stato meglio che avesse lavorato di comune accordo alla Gaudiya Math, ma alcuni di loro riuscivano appena a rispettare i principi regolatori. Nessuno di loro, invece, sembrava fare qualcosa di più che mantenere un tempio qui, un ashram là, adorando la divinità, mangiando e dormendo. Tuttavia, vi era ben altro da fare per diffondere le grazie di Vrindavana. Abai cantava e pensava a Krishna. Gradualmente ricominciò a impegnarsi nel compito di preparare il numero di ottobre del Back to Godhead, che doveva essere stampato in breve tempo a Delhi. Doveva mantenere le scadenze. Il giorno dopo, prima dell'alba, i residenti di Vrindavana erano in piedi per fare il bagno nella Yamuna, celebrare il puja per la divinità e recitare il mantra, ma Abai si era svegliato anche prima per scrivere nel silenzio, sotto la lampada, nella sua stanza sul tetto. Mentre scriveva diligentemente in inglese, i riferimenti delle scritture apparivano e prendevano il loro posto nell'ambito di argomenti convincenti. Scriveva per ore, in un quaderno, per pagine e pagine, finché a poco il cinguettio degli uccelli a risveglio segnalava la fine del buio e del silenzio notturno. Presto si sarebbe levato il sole. Seguendo il suo regolare programma, egli mise da parte i suoi scritti e cominciò a cantare il japa. Nella sua stanza, pronunciando il mantra Hare Krishna con voce morbida e profonda. Anche prima che il cielo si schiarisse, prima che il fiume fosse visibile, alcuni babaji recitavano le preghiere. Attraversavano le strade che portavano alla Yamuna. Alle 4 antimeridiane, i gong e le campane del tempio risuonavano nella città per pronunciare e ad annunciare il Mangalartik delle divinità. Abai continuò il suo canto in solitudine per un'altra ora, poi si preparò per il bagno calando giù il secchio con la sua lunga corda e sollevando l'acqua fino in cima al tetto. Era chiaro quando Abai uscì con il Big Begatun nel collo e alcune copie del Back to Godhead in mano. Girando dalla destra della porta del tempio, percorse lo stretto e tortuoso sentiero. Oltrepassò le strade, vicoli sporchi e incroci che si intrecciavano in un sinuoso reticolato. In quell'area non vi erano negozi, solo costruzioni silenziose. molte delle quali erano antiche di centinaia di anni. I dintorni erano sereni. Dietro le persiane chiuse, qualcuno faceva risuonare nacre di legno e cantava sommessamente Hare Krishna. All'incrocio vi erano donne dalla pelle scura che attingevano da un pozzo e riempivano grandi recipienti di ottone. Abai svoltò a sinistra in una strada bordata da piccoli porticali. Sull'altro lato egli vedeva l'architettura ornata di un tempio. Un ingresso era segnato da due leoni di pietra e un altro da un elefante scolpito con denti simili a quelli di una tigre. Un muro di mattoni e cemento si stava sgretolando per effetto del tempo. Presto Abai giunse al tempio di Radharamana, stabilito quasi 500 anni prima da Gopala Bhatta Goswami, uno dei principali seguaci di Sri Chaitanya. Qui i residenti di Vrindavan andavano e venivano secondo i loro voti, seguendo un rigido programma che non concedeva un attimo di indugio, facendo visite quotidiane a vari templi. Abai entrò e si fermò tra un gruppo di persone intente nell'adorazione in presenza della divinità di Krishna, Radharamana. La divinità, nella sua incantevole forma adorna di sete luminose e di gemme, indossava una fresca ghirlanda di fiori e appariva molto opulenta. Sapendo che i sacerdoti di Radharamana sono persone degne, sancritisti esperti, e che alcuni di loro leggono anche l'inglese, Abai aveva portato con sé alcune copie del Back to Godhead. Incontrò Visvambara Goswami, un giovane sacerdote di circa 30 anni, che dopo la morte del padre aveva abbandonato gli studi di legge e si era assunto l'amministrazione del tempio. Il tempio era stato diretto con il metodo della casta dei Goswami. E così, per 500 anni, gli antenati di Visvambara si erano tramandati l'incarico nel tempio. Benché Visvambara avesse incontrato molti sadhu, fu immediatamente colpito dal comportamento umile e gentile di Abai. Accettò le copie del Back to Godhead e si sedette per parlare con Abai. Poi Abai proseguì il cammino lungo vie tortuose per visitare un altro tempio, quello di Radha Damodara. Incontrò vecchi babaji e donne che trasportavano acqua, un negozio commerciale posto nei pressi di un porticato dove la gente veniva ad adorare uno Shivalinga. Alcune scimmie in cima a un alto muro di conglomerato si arrampicavano di tetto in tetto, di siepe in siepe, gesticolavano e cigalavano mentre Abai camminava sul sentiero sottostante. Con l'avanzare del mattino i bambini a piedi nudi cominciavano ad apparire con maggior frequenza giocando sulla soglia di casa. Mentre camminava cantando il japa, tenendo il suo big bag con la mano destra e muovendo sommessamente le labbra, ben difficilmente capitava che qualche persona di Vrindavan lo conoscesse, ma poiché Abai era un anziano e colto signore bengali, il fatto di vederlo non era sorprendente. Era un babu religioso in una città dedita esclusivamente alla religione. Abai visitava regolarmente i templi importanti di Vrindavana e in seguito faceva degli acquisti e poi, intorno alle 11, tornava nella sua stanza portando con sé le verdure che doveva cucinare. Servendosi di un fornello a cherosene e di una pentola a tre piani, cuoceva riso, patate e a volte sabji. Cucinava anche chapati. Abai prendeva un pasto al giorno all'ora del mezzogiorno e la sera beveva un bicchiere di latte. Quando non aveva tempo per cucinare, prendeva il prasadam delle divinità. Dopo il pasto, riposava per 15 minuti, poi scriveva. Di rado riceveva visite, restava solo e scriveva. Appena prima del tramonto usciva di nuovo per visitare i templi. A Keshigata oltrepassava i sadhu seduti qua e là in solitudine di fronte alla Yamuna. Sul fiume vi era un po' di traffico. Talvolta un battello o due si muovevano lentamente sulle acque placide. Talvolta un pesce si affacciava dall'acqua spruzzando, o guardingo un uccello sorvolava il fiume. Keshigata era quieto e bello. Soprattutto dopo che il sole aveva mitigato i suoi raggi. I sadhu salutavano Abai con il saluto comune a Vrindavana. Jai Radhe! E Abai rispondeva, Hare Krishna! Quando di sera attraversava la città, Abai si trovava immerso nelle vibrazioni di un kirtan dopo l'altro. Nei templi di Krishna, di Rama, di Chaitanya, di Nishima o di Shiva, nelle sale dell'ashram, nelle case, anche tra i gruppi che camminavano per le strade, c'erano kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spesso vedeva che le vedove bengali si riunivano insieme in una sala. Migliaia di vedove vivevano negli ashram di Vrindavana, restando insieme con poche esigenze, indossando opachi sari bianchi, con i capelli molto corti, e non lasciavano Vrindavana nemmeno per matura, perché il loro desiderio era di restare a Vrindavana, di morire a Vrindavana, cantando Hare Krishna. Un uomo sedeva suonando la mridanga e guidando un canto, mentre in gruppo le vedove battevano le mani in modo uniforme, rispondendo con le loro voci di bambine. Il tamburo, il battito delle mani, i cantori, rozzi ma ferventi, costituivano un suono dolce nella sera. Mentre Abai camminava, il suono di un kirtan non si dissolveva prima che il suono di un altro kirtan non fosse sopraggiunto a incontrarlo, oppure la campana di un tempio suonasse con frastuono, mescolandosi al suono di tamburi e cembali, al coro di un altro gruppo o di una persona che passava vicino cantando il suo Rade Rade. Anche i saluti erano kirtan, Jai Rade, Haribol. I volti che passavano, i carri che suonavano avvicinandosi, gli uomini che scherzavano o facevano le loro ultime contrattazioni del giorno del mercato, le mucche smarrite che si dirigevano alle loro case con le campane risuonanti al collo. In qualche modo ogni cosa era collegata con Krishna. E anche Abai, rientrando al tempio isolato di Vamsi Gopalaji, ascoltava i kirtan, ormai solo privati. Forse un marito e una moglie soltanto nella loro casa. Uno suonava la mridanga e l'altro cantava una linea di bhajana e l'altro cantava rispondendo. Vrindavana non era ordinaria, ogni cantore aveva una voce delicata, ognuno alla sua maniera era un esperto melodista e ognuno cantava di Krishna. Krishna era presente in ogni occasione ed evento. Srila Prabhupada racconta: nessuno può capire le glorie di Krishna. Così è anche per Vrindavana. Anche la terra conosciuta come Vrindavana ha una sua potenza illimitata. Andando a Vrindavana, vi puoi trovare ancora una potenza illimitata di atmosfera spirituale. Se andrai a Vrindavana, potrai vedere moltissimi santi e saggi. Tuttora essi stanno adorando Vrindavana Dhamma. Come Sri Krishna è degno di adorazione, così il suo luogo, Vrindavana, equivale a lui. Anch'esso è degno di adorazione. E anche per oggi terminiamo qui, su questa meravigliosa descrizione di Vrindavana, la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato Un residente di Vrindavana.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Raghana Raghunathanmitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Rama Rama,